Buongiorno da Chiara Manetti, questa è Radio Popolare, siamo arrivati a venerdì, questo è l'ultimo appuntamento della settimana con Summertime. Anche oggi vi accompagno dalle 7.47 circa, subito dopo il giornale radio delle 7.30, fino alle 10 tra notizie, approfondimenti e il microfono aperto con le vostre riflessioni e opinioni. La puntata di oggi si muove tra memoria storica e attualità. Partiremo da Genova perché domenica partono le iniziative per ricordare i 25 anni dal G8 del luglio del 2001. Poi faremo un punto sulla situazione in Iran e all'indomani della sentenza di primo grado sulla strage del ponte Morandi ci occuperemo della cosiddetta legge salva manager che punta a deresponsabilizzare i vertici aziendali. Poi andremo all'aula bunker di San Vittore per il processo Idra sulle mafie in Lombardia e a pochi giorni dall'anniversario della strage di Via D'Amelio. Nell'ultima parte poi tocca a voi, con il microfono aperto parleremo di intelligenza artificiale e lavoro, come sta impattando questa tecnologia nel vostro mestiere, ne vedete già gli effetti? E poi alla fine, dato che oggi è venerdì, ci sarà la nostra rubrica sui concerti del fine settimana. E insomma, per prima cosa iniziamo con le prime pagine dei giornali di oggi. Allora, questa mattina ovviamente i giornali parlano praticamente tutti in prima pagina di Nordio e di quanto accaduto ieri. Il manifesto titola Disgrazia, con una foto di un Nordio insomma abbastanza crucciato, e c'è scritto: nella forsennata corsa a destra il ministro sbatte contro un muro prima ancora delle motivazioni della sentenza via l'istruttoria per la grazia al gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. Mattarella lo convoca al Colle e gli dà una lezione di diritto. L'iniziativa spetta al capo dello Stato. Vi leggo una serie di titoli, poi andiamo a leggere, diciamo, gli approfondimenti. Il Fatto Quotidiano titola Clemenza senile e mostra una foto di Nordio e Mattarella che si parlano, insomma, davanti al Quirinale. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Futuro Nazionale pro Roggero. 14 anni per duplice omicidio, ricorda il Fatto Quotidiano. Il ministro apre pratica per la grazia. Il Colle, dopo il caso Minetti, lo striglia. Non state. Poi passiamo al Corriere della Sera che titola Mattarella, richiamo a Nordio, istruttoria del ministro per la grazia al gioielliere che uccise i banditi, il Colle lo convoca. La raccolta firme per Roggero e l'accelerazione del guardasigilli, il Quirinale, potere esclusivo del presidente. Poi c'è la stampa che titola Mattarella, stop a Nordio, il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere Roggero, il giorno dopo la condanna, il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza al Quirinale. E infine vi cito anche il titolo di Repubblica, Mattarella ferma Nordio, il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni, l'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato. Vorrei anche guardare insieme a voi i titoli dei giornali della destra, perché ovviamente stamattina anche loro puntano su questa storia, ma in modo ovviamente totalmente diverso. Il Giornale addirittura un colloquio con Roggero e lo cita, dice: vivo in una follia ma sento l'affetto. Sulla grazia il monito del Colle, il gioielliere ieri si è costituito, il governo avvia l'istruttoria, Mattarella a Nordio, decido io. Libero invece scrive: è già partita la ola per liberare il gioielliere, il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro, scontro Mattarella-Nordio sulla grazia, frenata del Colle. Ancora vi leggo La Verità, per Re Sergio stoppa il governo che vuole graziare Roggero, ha ucciso per difesa, scrive La Verità, Nordio avvia la procedura, ma Mattarella interviene, spetta a me, vedrete che non gliela darà, è un borghese piccolo piccolo, scrive La Verità, non la Minetti o uno scafista, bisognerà sperare nel prossimo presidente. E il centrodestra raccoglie firme a suo favore. torniamo sul Fatto Quotidiano, perché volevo leggervi, diciamo, la ricostruzione di quanto accaduto a cura di Liana Milella, a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Nordio ora scippa la Grazia Mattarella che lo striglia. Una figuraccia che resterà a lungo nella storia dei rapporti tra un capo dello Stato e un ministro della giustizia, ai noi del tutto ignaro delle regole costituzionali. Alle 14 di ieri, appunto, Nordio annuncia per bocca del sottosegretario meloniano alla giustizia Alberto Balboni, che gli presta l'addetto stampa, di aver presentato una richiesta di grazia per Roggero, la stessa che i maggiorenti del governo, da Salvini a Crosetto, reclamano per battere sul tempo i vannacciani. Passano un paio d'ore e la grandeur di Nordio viene schiantata da Mattarella con una convocazione ad horas al Colle per dirgli che no, costituzionalmente non è affatto il ministro della giustizia a proporre una grazia, visto che questo potere ce l'ha solo il presidente della Repubblica. Con tre gelide righe, l'ufficio stampa del Quirinale divulga una dozzina di minuti dopo l'incontro dei due: Mattarella ha ricevuto Nordio per puntualizzare i limiti delle sue attribuzioni in tema di concessioni della grazia, scrive appunto il Quirinale, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Consulta con la sentenza 200 del 2006. Naufraga così l'operazione Roggero, scrive Liana Milella, il tentativo di coprire mediaticamente la bruciante sconfitta politica sulle preferenze con l'apoteosi del gioielliere pistolero, ma di 72 anni, che ha violato le regole della legittima difesa e ha ucciso i ladri in fuga. Passiamo invece al Domani, perché sul Domani vi voglio leggere un commento di Luca Bottura a pagina 4, che si intitola "I cattivi maestri che invocano la libera vendetta". Carlo Nordio in poche ore è stato capace di dimostrare al mondo la sua permeabilità al retequattrismo politico, la grazia per Mario Roggero richiesta a furor di social e di incassare la garbata, ineluttabile, severissima censura del presidente Sergio Mattarella. È una storia, quella del Charles Bronson alla bagna cauda, che si radica nella disperazione, la sua, la nostra, di avere come ministro il PM che inseguì le coop rosse, ricavandone per lo più pernacchie soluzioni, quella della politica, e anche la festa della lucidità perduta con un maestro di cerimonia aggiunto, Matteo Salvini. I fatti in brevissimo: Roggero è un gioielliere di Grenzane Cavour, località puntiforme delle Langhe, periferia di un'Italia rovinata dal comunismo, tra virgolette, che dal 94 ha avuto 18 anni di destra agli interni, senza contare la sinistra della Turco Napolitano. Due ladri armati di pistola a giocattolo gli entrano in gioielleria, rubano, scappano, a rapina conclusa esce e li fredda alle spalle. Poi chiama il 118 ed è come se durante tutta la scena urlasse proprio quel mantra: la difesa è sempre legittima. Solo che la difesa mica è quella, non è quella inventata nelle comode trincee TV per qualche virgola di share, qualche benefit aziendale, qualche voto in più. In tribunale non esiste l'attenuante di tentata sostituzione etnica, magari alla vecchia, da estendere anche a chi arriva dal sud o dalla tentacolare Torino. Del resto, i rapinatori erano travisati, mica poteva immaginare fossero italiani. Poi Luca Bottura scrive: la galera del gioielliere non va festeggiata perché è una sconfitta di noi tutti, del consesso civile, dei rapporti umani, ma anche dei suoi avvocati, che avevano scelto una difesa ideologica, ossia che di fronte al crimine valga tutto, un po' come quell'assessore pavese che andava in giro a freddare stranieri convinto che le ronde fossero roba da Facebook. Vi leggo ancora una piccola parte: il generale Roberto Vannacci vuole candidare Roggero, facile che lo faccia eleggere, si schiera persino Emanuele Filiberto, che ha comunque più competenze di altri, la sua famiglia era esperta in fughe col bottino. Su questo, su quanto le persone e anche e soprattutto i VIP si siano schierati dalla parte di Roggero, vi segnalo un piccolo trafiletto sul Corriere, pagina 3, che si intitola "La modella e il principe sulla rete, il fronte pop che si è schierato con il commerciante". Insomma, si cita Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci, Sabrina Salerno, Enrico Ruggeri, Gino Sorbillo, Leonardo Bonucci, ovviamente Giuseppe Cruciani e appunto il già citato Emanuele Filiberto di Savoia. Direi che adesso possiamo diciamo, lasciarci alle spalle questa storia per il momento e andiamo di nuovo su Repubblica, perché ovviamente l'altra notizia di oggi è la sentenza di primo grado di ieri del Ponte Morandi. Praticamente tutti i giornali questa mattina hanno una fotonotizia in prima pagina con le famiglie delle vittime che si abbracciano dopo la sentenza. Repubblica scrive: Ponte Morandi, 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia. E a pagina 10 c'è un riassunto di quanto accaduto ieri. La lettura di un verdetto atteso 8 anni è lunga e complessa, scrive Marco Lignana da Genova. Le facce sono stranite, confuse, quel che nell'aula bunker del Tribunale di Genova arriva subito chiaro è la parola condanna. Accanto al nome di chi ricopriva il ruolo di top manager il 14 agosto 2018, quando 200 metri di Ponte Morandi crollarono uccidendo 43 persone, in primis l'allora amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, condannato a 12 anni per omicidio stradale e crollo colposo. Né applausi né urla, nessuna manifestazione estrema di soddisfazione o delusione. Chi ha perso un figlio, un genitore, un cugino piange, sorride, si abbraccia, magari nota deluso le troppe assoluzioni, non è andata come speravamo. È il crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità, dice Egle Possetti, presidente del comitato parenti vittime Ponte Morandi, che nel disastro ha perso sorella, cognato, nipoti adolescenti. 32 condannati, 25 assolti, 400 anni di pena chiesti, complessivamente 177 inflitti. La partita giudiziaria di certo non è finita qui, tanto i condannati quanto la procura sanno già che faranno appello. Per le motivazioni ci vorranno 6 mesi. Sempre su, su questa sentenza, vi segnalo che a pagina 13 di Repubblica sempre c'è un'intervista a Castellucci proprio, che tra l'altro, lo sentivamo anche nel giornale radio, è già in carcere per un altro fatto, Giovanni Castellucci, marchigiano di Senigallia, la settimana prossima compirà 66 anni, da 15 mesi è detenuto. Oggi è recluso a Opera a Milano, dove è arrivato nell'agosto del 2025. È ospite del reparto a trattamento avanzato, che significa maggiore apertura delle celle durante il giorno e la possibilità di spostarsi senza agenti. Il manager è entrato in carcere nell'aprile del 2025 dopo che è diventata definitiva la condanna a 6 anni per la strage del 2013 in provincia di Avellino, dove un bus precipitò da un viadotto causando la morte di 40 persone. Diciamo, più che un'intervista botta e risposta, è un colloquio in cui, insomma, sono citate le risposte di Castellucci, e ve lo ricordo a pagina 13 di Repubblica. Poi oggi ovviamente molti giornali hanno tantissimo spazio dedicato al G8 di Genova, in particolare il Manifesto, che ha al suo interno uno speciale dedicato a quei giorni, si intitola Le storie intrecciate di Genova 2001, il trauma e la cura. Le cicatrici dei 25 anni da Genova 2001 hanno ancora bisogno di punti di sutura narrativi, di elaborazione storica e racconti a più voci, scrive Giuliano Santoro. Per centinaia di migliaia di persone quelle 3 giornate sono state il momento di rottura che marca, nello scenario globale, nella vicenda delle singole esistenze, un prima e un dopo. La battaglia simbolica e materiale attorno al vertice dei potenti della Terra è al tempo stesso un evento politico e l'esperienza individuale della più grande sospensione dei diritti democratici che si sia mai verificata in un paese occidentale dal secondo dopoguerra. Ma ne parleremo nella prima parte, tra pochissimo, della nostra trasmissione di Summertime. E vi volevo anche citare un'intervista sempre su questo tema a Franco Gabrielli, allora era neocapo della polizia. Nel 2017 a Repubblica rilasciò un'intervista che ha fatto storia, a titolo Il G8 di Genova fu una catastrofe, sommario: al posto di De Gennaro, allora capo della polizia fino al 2007 NDR, mi sarei dimesso. Oggi con Carlo Bonini di Repubblica ha scritto Contro la paura, manifesto per una sicurezza democratica, tema cruciale da cui i leader del campo largo svicolano. A pagina 11 del Domani c'è un'altra intervista che, insomma, ritorna spesso durante gli anniversari del G8 di Genova ed è su Repubblica ed è l'intervista a Placanica che 25 anni fa sparò a Carlo Giuliani, la trovate a pagina 23 di Repubblica, noi comunque ci torniamo dopo. Un'altra cosa che volevo citarvi molto brevemente è un articolo che diciamo riassume quello che ha detto ieri Donald Trump a pagina, ce la facciamo, a pagina 10 della Stampa. Io per ora mi fermo qui, noi ci sentiamo subito dopo la pubblicità.